Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, ben sintonizzati su Radio Nuova Trieste. Un saluto questa volta da Elisa Zogani, che sta alla console, e da Don Lorenzo Maria Vatti, che vi parla. La lettura sarà sempre per voce di Alessandro Sinico, che ce l'ha registrata, e al libro decimo, come da parecchio tempo ormai, al capitolo 33esimo, paragrafo 49, il capitolo 33esimo. Ci seguirà anche la prossima puntata e abbiamo i piaceri dell'udito. Avevamo ascoltato Agostino nei piaceri dell'odorato, del gusto, e adesso quelli dell'udito. Mi fa sorridere tutta questa cosa qui, perché sto facendo parallelamente per YouTube, su un canale privato, Lorenzo Maria Vatti, proprio una serie di incontri sull'educazione sentimentale, partendo proprio dai cinque sensi. E quindi, al contrario di Agostino, cerco gli aspetti positivi che si trovano anche nella Bibbia, eccetera, eccetera. Agostino invece è un po' afflitto da questi sensi che lo trascinano verso le fiamme dell'inferno. Allora lo ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico.
I piaceri dell'udito mi hanno impigliato e soggiogato più tenacemente, ma tu me ne hai sciolto e liberato. Fra le melodie che vivificano le tue parole, quando le canta una voce soave ed educata, ora poso, lo confesso, un poco, ma non al punto di rimanervi inchiodato, cosicché mi rialzo quando voglio. Tuttavia, per entrare nel mio cuore insieme ai concetti che le animano, vi esigono un posto non indegno, e io difficilmente offro quello conveniente. Talvolta mi sembra di attribuire ad esse un rispetto eccessivo, eppure sento che, cantate a quel modo, le stesse parole sante stimolano il nostro animo a un più pio, a un più ardente fervore di pietà, che se non lo fossero. Tutta la scala dei sentimenti della nostra anima trova nella voce e nel canto il giusto temperamento, e direi un'arcana eccitante corrispondenza. Ma spesso il piacere dei sensi fisici, cui non bisogna permettere di sfibrare lo spirito, mi seduce. Quando la sensazione, nell'accompagnare il pensiero, non si rassegna a rimanere seconda, ma pur debitrice a quello di essere accolta, tenta addirittura di precederlo e guidarlo. Qui pecco senza avvedermene, e poi me ne avvedo.
I piaceri dell'udito mi hanno impigliato e soggiogato più tenacemente, ma tu me ne hai sciolto e liberato. È interessante questa cosa qui, come si possa pensare che il piacere dell'udito abbia un qualche cosa di negativo. Io recentemente ho avuto una forte otite, per cui sentivo tutto vibrare, ogni suono vibrava, era una cosa terrificante, la tristezza di non poter sentire Mozart, Beethoven, perché veniva fuori qualcosa di impensabile. Pensavo che mi avrebbe poi accompagnato per tutto il resto della vita questa sensazione, ero veramente angosciato. Quindi non sono molto in linea con la disperazione di Sant'Agostino nell'avere il piacere dell'udito, e mi trovo invece molto contento adesso di essere tornato a sentire come una volta. Fra le melodie che vivificano le tue parole, quando la canta una voce soave ed educata, ora poso, lo confesso, un poco, ma non al punto di rimanervi inchiodato, così che mi rialzo quando voglio. E va bene, ci sono a volte, appunto, c'è a volte la possibilità di ascoltare il canto gregoriano o qualcosa di questo tipo, che ne riporta il nostro cuore, la nostra mente, attraverso l'udito, appunto, a quelle che sono le melodie celesti, le parole di consolazione, di amore di Dio e via dicendo. Tutto questo ha un qualcosa di veramente molto positivo per noi, perché ci pone in una dimensione di ascolto che è più agevolato dalla musica stessa. E Sant'Agostino confessa in qualche modo, quando dice mi rialzo quando voglio, confessa in qualche modo che precedentemente questo ascolto lo inebriava totalmente, per cui forse perdeva quelle che erano le dinamiche di quello che il canto voleva effettivamente dire. Invece io mi trovo in una situazione molto diversa da Agostino, non so voi, e se sento un buon canto di chiesa, io preferisco quelli un po' tradizionali rispetto a questi moderni, strimpellati così, resto affascinato, avvolto, e mi sento attratto proprio dal celestiale, da qualcosa che va oltre la mia fisicità, la mia umanità. Tuttavia, per entrare nel mio cuore insieme ai concetti che le animano, vi esigono un posto non indegno e io difficilmente offro quello conveniente. Ecco, questo è quello che capita appunto ad Agostino, che mi lascia completamente basito, perché, ma d'altra parte la mia esperienza di vita è molto diversa da quella di Agostino. Io sono sempre stato profondamente religioso e anche profondamente attento a non cadere eccessivamente negli eccessi delle tentazioni umane, e lui dice appunto che queste melodie, per entrare nel cuore, devono trovare un posto. Ed effettivamente io credo che proprio la melodia che accompagna le parole della Bibbia aiuti a trovare questo posto. Per esempio, io vi faccio proprio un esempio pratico. C'è un CD del maestro Marco Podda che parla del Coelet. Marco Podda è maestro d'orchestra, è anche un compositore di canti sacri. Lui è un ebreo di nascita e di vita, molto colto anche della vita cristiana e tutto quanto così, e quindi ha composto questo Coelet, questo testo così complesso che è il Coelet, lo ha messo in musica. Devo dire che se io leggo il Coelet sulla Bibbia faccio una fatica enorme a concentrarmi, devo stare veramente molto attento, leggere a voce alta, meditare, avere di fianco qualche padre della chiesa che mi sostenga subito, così. Mentre se ascolto questo CD entra subito nel mio cuore, come se fosse un'autostrada o una fibra, entra velocissimamente nel mio cuore. E questo mi fa dire che sono molto diverso da Agostino. Comunque, invece, Agostino era tanto rapito dalla bellezza della musicalità e così affascinato da questo dolce suono che perdeva invece le parole. Così anche quando qualche critico mi ha visto i miei film su YouTube sull'educazione sentimentale, dice la regia è troppo perfetta, per cui si fa fatica a seguire quello che dici, perché uno resta incantato. Invece secondo me è proprio il connubio della bellezza visiva, perché il regista che mi fa questi film è veramente straordinario, della bellezza visiva e di quello che dico dovrebbe essere qualcosa che invece mi facilita l'ascolto e il tutto. Bah, non so, lascio a voi di cercare di capire. Talvolta mi sembra di attribuire ad esse un rispetto eccessivo, eppure sento che cantate a quel modo le stesse parole sante stimolano il nostro animo a un più pio, a un più ardente fervore di pietà, che se non lo fossero. È quello che dico io a questo punto. Prima lui dice che non collocava queste parole nell'ambito conveniente del suo cuore, oggi dice, beh, però invece potrebbero aiutare. Ed è effettivamente così. Il canto sollecita delle corde emotive che sono legate a un ricordo antico. Io non credo che ci possa essere tra di voi nessuno che non abbia ascoltato da bambino, o forse addirittura ancora nel grembo di sua madre, la Ninna Nanna. E questo è un ricordo talmente ancestrale che fa sì che il canto renda più facile l'acquisizione di ogni cosa. Proprio cantando entra profondamente, come se ci fosse una lubrificazione, entrano più velocemente, facilmente, senza lasciare scoriazioni, perfettamente, senza lasciare dubbi, entra. Tutta la scala dei sentimenti della nostra anima trova nella voce e nel canto il giusto temperamento e direi un'arcana, eccitante corrispondenza. Il motivo è proprio quello della Ninna Nanna. Il mio programma, parallelo a questo, Radio Kerigma, ha come sottotitolo Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. È proprio la questione del cantare abilita una predisposizione all'ascolto che è straordinaria. In fondo, per moltissimi anni l'operetta o il musical così era preferito a tutto, perché era un qualche cosa che entrava dolcemente ed efficacemente dentro la nostra anima. Oggi siamo in una società violenta e quindi le riprese sono velocissime, una dietro l'altra, senza momenti di pausa, di riflessione, con molta musica aggressiva, ma con poco canto melodioso. Ma perché la nostra società è terribilmente violenta. Basti pensare, dopo il femminicidio di Piancavallo, che ha avuto una risonanza enorme, quanti altri femminicidi ci sono stati subito dopo. È una società incosciente e violenta, incapace di dialogare e di offrire dialogo. Quindi si va soltanto per sensazioni e questo è molto grave. Dovremmo riscoprire invece questa bellezza della musicalità che mette una grande pace nei nostri cuori. Ma spesso il piacere dei sensi fisici, cui non bisogna permettere di sfibrare lo spirito, mi seduce. Ecco, questa è la grande problematica di Sant'Agostino. E questo piacere del canto è seducente e quindi resta dentro di lui più il canto di quello che è effettivamente il messaggio che è rivolto all'anima. E questo è un errore che non saprei come, se fossi il confessore di Sant'Agostino, sarei molto imbarazzato, perché non saprei proprio come aiutarlo, in che modo incoraggiarlo, a dargli delle prospettive nuove. Quando la sensazione dell'accompagnare il pensiero non si rassegna a rimanere seconda, ma pur debitrice a quello di essere accolta, tenta addirittura di precederlo e guidarlo. E quindi il canto, che dovrebbe essere l'accompagnatore del fluido, fluidificante e del pensiero, diventa qualcosa di spregiudicato invece, diventa precede il pensiero e quindi lo blocca, non lo fa vedere, non permette al pensiero di entrare, perché ci si ferma sul canto. Beh, questa è un'esperienza che spesso si faceva da bambini. Mi ricordo che cantavamo dei canti senza assolutamente soffermarci su quello che era il significato delle parole che accompagnavano questi canti. Mi ricordo, per esempio, mi viene spesso da ridere, quante volte proprio cantavamo a squarciagola, mio fratello ed io, quel canto degli alpini che dice: dove sei stato mio bello alpino, che te cambia i colori, i tuoi colori ritorneranno questa sera a far l'amor. Né io né mio fratello immaginavamo minimamente di che cosa stessimo parlando, ma ci piaceva questa cosa dei colori che tornavano così. E non so in che cassetto della mente fossero messi. Poi sento a volte dei bambini cantare i canti che si sentono adesso in radio, così, e cantano più o meno intonati, alcuni intonatissimi, altri una cosa da non credere, una schifezza, ma cantano queste melodie e si percepisce perfettamente che, pur stando attenti ad ogni singola parola, non si rendono conto di quello che stanno cantando. Questo sì. Io invece credo che, crescendo, la curiosità diventi superiore a quello che è il nostro istinto primordiale del canto, che serve appunto a rasserenarci, a darci una sensazione di pace. Si dice addirittura che se le mamme cantano e i papà cantano le ninna nanne al bambino che è in gestazione, il bambino sente, perché l'udito è il primo senso a farsi vivo, sente, e nella vita, quando c'è un momento di sconforto, di cosa, basta ripetere quella nenia che il bambino ritrova pace. Anche a 5-6 anni si rapacifica subito, ritrova la pace. Quindi va bene, fino a un certo punto non è tanto la strofa, ma è proprio l'accompagnamento. Però poi dopo, secondo me, si diventa più curiosi, e quindi si mettono insieme le due cose e diventano proprio una sorta di mescola metallica che non possono essere più scisse una dall'altro. E proprio quei cambi di tonalità, eccetera, eccetera, mettono dentro il nostro cuore un'emozione, l'emozione delle parole, che acquistano maggiore rilevanza con il cambio della tonalità. Per esempio, tu scendi dalle stelle, che cambia spesso, ogni strofa, molto spesso i canti hanno, le strofe che si susseguono sono identiche dal punto di vista musicale e variate dal punto di vista lessicale, mentre tu scendi dalle stelle varia sempre. E aiuta moltissimo la meditazione, secondo me. Ma comunque, va bene, ascoltiamo Sant'Agostino in questo dramma interiore e cerchiamo di essere migliori di lui. Non è che perché è santo che non possiamo in nulla essere migliori di lui, in qualche cosa saremo migliori noi. Qui pecco senza vedermi e poi me ne avvedo. Allora, cosa accade? Che quando si accorge che il la musica lo ha trascinato in un compiacimento dell'ascolto, non delle parole, ma della musicalità stessa, senza mettere insieme le due realtà, quella appunto della parola e della musicalità, e pecca perché perde il senso di quello che quel canto voleva offrire a lui. E però non se ne ravvede subito perché, ovviamente non se ne ravvede subito perché è talmente preso da questa musicalità, da questa gioia di sentire questi mottetti, queste cose, è tutto perso nella musica. E poi dopo, quando esce da questa esperienza della musica, e dice: che cosa ho pregato? Non ho pregato per niente, ho solo ascoltato la musica. Ecco, allora se ne ravvede. Ma diciamo che oggi la morale cattolica è un pochino più elastica delle confessioni di Sant'Agostino, e quindi con questo spero di darvi un po' di pace. Perché ci sia peccato devono esserci tre componenti fondamentali. La prima, materia grave, e quindi deve essere un qualcosa che noi abbiamo compiuto contro uno dei quei dettami assoluti dell'amore di Dio. Il secondo, piena avvertenza, cioè devo avvertire pienamente il pericolo in cui mi sto proiettando. E il terzo è deliberato consenso, cioè nonostante io sappia che tutto quanto è in pericolo, che io sto per compiere un peccato, dico: sono convinto che sia per me più bello in questo momento compiere un peccato, e chi se ne importa. Quindi peccare è molto più problematico. Nel momento in cui Sant'Agostino dice non me ne ravvedo, bene, compiere un'inavvertenza, quindi un qualcosa che sarebbe meglio gestire e governare, ma non c'è una affezione al peccato e una corrispondenza al peccato, e quindi è semplicemente un qualche cosa da gestire in modo migliore, ma senza angosciarsi fino a questo punto. Ringrazio ancora Lisa Zogani per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.